considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo, che potete consultare in qualsiasi momento, qualsiasi ora del giorno o della notte, in qualsiasi giorno dell'anno, perché è sempre, sempre attiva e abbastanza aggiornata. Ma non perdiamo tanto tempo perché abbiamo un tema importante, abbiamo due ospiti che intanto salutiamo subito e stiamo parlando di Letizia Campioni, ricercatrice in ecologia e comportamento degli uccelli presso l'associazione scientifica no profit Ornis Italica di Roma. Buongiorno Letizia.
Buongiorno, buongiorno Cecilia.
Laura, prego, Laura Galimberti dell'associazione FSE Scout d'Europa, responsabile capo del reparto di guide del gruppo Roma 12 con sede ad Ostia. Buongiorno Laura, io poi se ho detto male correggitemi, come diceva quello là.
Buongiorno a voi, tutto giusto.
Meno male. E questo grazie a Rosario Balestrieri, che è il nostro amico comune fondamentale, esatto, anche per considerare l'armadillo. E adesso affrontiamo un tema che, come vi potete immaginare, mi appassiona molto, perché stiamo parlando di una cosa che si chiama Radio Natura. Ecco, che stiamo parlando a Radio Popolare, Letizia Campioni. Ma che cos'è Radio Natura e come nasce, insomma, il progetto?
Sì, Radio Natura appunto è un progetto che, diciamo, sta adesso in fase conclusiva. È nato dall'idea di avvicinare, accorciare un po' le distanze tra noi, soprattutto le nuove generazioni che vivono un po' ovattate nel loro mondo con le loro cuffie, i loro podcast, e in questo caso collegare invece un cavo direttamente al mondo naturale, pensandolo un po' come una radio che trasmette continuamente informazioni, melodie, suoni, canti 24 ore al giorno. Beh, questo legame anche con il tuo lavoro.
Sì, certo, anche Radio Popolare trasmette 24 ore su 24. Ma quindi abbiamo capito come nasce l'idea. L'idea è quella di, come dire, un po' con un piede di porco, per restare in tema animale, andare insomma a intercettare un bisogno molto giovanile di suono.
Sì, esatto, diciamo che sappiamo ormai un po' tutti che siamo un po' allontanati da quello che era il nostro mondo naturale. Le nostre giornate, la maggior parte della nostra vita ha come colonna sonora suoni molto artificiali, soprattutto legati alla città, per la maggior parte di noi. E quindi diciamo forse ci siamo allontanati anche attraverso ci siamo anche allontanati un po' da quelli che erano i suoni primordiali, quei suoni, quelle melodie che quando ci trasportiamo all'interno di un bosco passeggiando ci rilassano moltissimo. E quindi l'idea era questa, cercare di portare i ragazzi non solamente fisicamente a riappropriarsi nell'ambiente naturale, ma farlo un po' a 360 gradi, utilizzando i vari sensi, quindi la vista, in questo caso l'osservazione, perché il Radio Natura, diciamo, ha un secondo titoletto, sottotitolo, che appunto sintonizza il suo orecchio sulla frequenza del canto degli uccelli, che chi meglio di loro, con le loro enormi abilità canore, possono aiutarci a riavvicinarci al mondo naturale utilizzando l'udito. Quindi ecco, stare in natura con i sensi aperti e occhi e orecchie ben aperte, perché l'immersione deve essere un po' totale, non solamente fisica.
Ecco, ma però aiutatemi a capire concretamente che cosa vuol dire questo Radio Natura. Allora, io adesso non so se domandare subito anche a Laura Galimberti quanto come sei venuta a conoscenza del progetto e perché insomma questo progetto ha avuto la capacità di conquistarla, insomma.
Ho ricevuto una mail da parte della mia associazione e devo dire che ho aderito subito, perché avere una persona con tali competenze e capacità divulgative è un tesoro incredibile. Abbiamo effettuato un'attività online di formazione all'inizio con le più grandi, per acquisire alcune competenze di base per il riconoscimento degli uccelli, e poi lì sul posto abbiamo partecipato soprattutto in modo attivo al riconoscimento diretto. Le ragazze, che sono tutte adolescenti dagli 11 ai 16 anni, hanno imparato a usare il binocolo in modo corretto e a identificare 13 specie diverse di uccelli che erano state posizionate in un'area con delle sagome in 3D corrispondenti al reale, usando un piccolo manuale di base. Quindi dovevano aprire gli occhi e dare un nome a ciò che vedevano. Poi c'è stata un'attività anche di gioco sul canto degli uccelli e sui segni della presenza degli uccelli nel bosco, quindi riconoscerli attraverso le piume, le borre, i resti del pasto.
Ma questi canti degli uccelli che vanno, diciamo così, per 24 ore in radio, vengono anche registrati dalle ragazze stesse o avete voi un archivio come associazione ornitologica?
No, io diciamo ho del materiale personale che ho utilizzato per farla ascoltare alle ragazze, perché le attività diciamo avevano una successione, era l'alternanza di una piccola parte teorica e poi l'applicazione attraverso un gioco. E nel caso dei canti era appunto scegliere innanzitutto la scelta delle specie più comuni, riconoscibile con un canto facilmente distinguibile dagli altri. Ad esempio abbiamo scelto specie che si potevano osservare direttamente in natura in questo periodo. Infatti la primavera è stata scelta come il periodo migliore per poter svolgere questo tipo di attività. E siamo stati in Sicilia, sono state due regioni principali che hanno ci hanno ospitato. E quindi c'era ad esempio il canto dell'upupa, del cuculo, che sono di per sé, hanno questi nomi, suoni onomatopeici.
Certo.
Il proprio nome ricorda un po' il loro canto.
Ecco, ma io lavoro... mi scusi.
Durante i miei studi del dottorato ho lavorato anche con i rapaci notturni, in particolare con il gufo reale, quindi abbiamo anche inserito una serie di rapaci notturni e abbiamo anche avuto modo di ascoltarli lì sul campo e anche questo è stata una parte molto carina e che li ha coinvolti.
Immagino. Letizia Campioni, facci capire meglio. Allora, sì. Ci accennava Laura, Sicilia, insomma, dove si è svolto? Quando è successo? Quanto è durato? Voglio sapere un sacco di cose concrete.
Certo. Allora, il progetto è stato un po' un progetto pilota.
Sì.
È iniziato a gennaio e terminerà a fine giugno. È stato un progetto, anche questo vorrei dirlo, finanziato dall'associazione ASAB, che sarebbe un'associazione per lo studio del comportamento animale che risiede in Gran Bretagna. E grazie a loro quindi abbiamo avuto modo di diciamo, mi sarebbe piaciuto che fosse stato a livello proprio nazionale. Però ecco, io ho utilizzato un formulario online prima di presentare il progetto, chiedendo ai responsabili di questa associazione Scout, e mi sono rivolta al mondo degli Scout perché lo conosco da quando, diciamo, in giovane età anch'io ho fatto parte di questa associazione, che diciamo, le attività, i giochi che propongono sono molto legati all'ambiente naturale. Quindi chi meglio di loro, che già frequenta la natura durante l'anno, può, diciamo, mettere in pratica e essere aiutato da queste nozioni, da queste informazioni che io ho cercato, di questa passione anche e stupore per gli uccelli, hanno l'occasione perfetta di vivere in mezzo alla natura e guardarsi attorno e capire effettivamente chi c'è, chi non c'è, chi abbiamo attorno, chi ci canta, diciamo, chi ci allegra con i propri canti.
Certo.
E Lazio e Sicilia sono state due regioni che ho scelto un po' per questioni logistiche. Il Lazio è dove risiedo quando sono in Italia, e la Sicilia perché in questo formulario che io ho dato, la componente siciliana dell'associazione, devo dire, ha risposto in un modo molto
entusiasta,
entusiasta.
E ci vuole l'entusiasmo per portare avanti progetti così ambiziosi, perché insomma abbiamo capito, rivolto a giovani, fascia d'età, ripetimelo per favore.
Sì. Quindi fascia di età dagli 11 ai 16 anni.
11-16 anni.
Esatto, che è la fascia di età appunto delle ragazze di cui Laura, ad esempio, ecco, si organizza e di cui è responsabile.
Quindi poi, scusami, parli di ragazze, prego. Perché stiamo parlando di solo di ragazze?
Allora, no, le attività sono state fatte con ragazzi e ragazze della stessa fascia di età.
Sì.
Nell'associazione in realtà i gruppi, diciamo, sono organizzati in modo separato. Quindi ci sono gruppi di ragazzi, vengono chiamati anche loro riparti di esploratori e riparti di guide, dove invece diciamo, sì, sono separati nelle attività che svolgono.
No, dicevi che comunque il progetto è ancora in corso.
Sì, il progetto è ancora in corso l'idea...
Scusami, però tu mi devi fare un esempio proprio concreto, Letizia. Cioè, che succede? Oggi non lavoravate, metti ieri cosa avete fatto, o l'altro ieri, insomma, non so, l'ultima volta che siete stati attivi sul campo,
esatto.
Diciamo.
Allora, l'ultima volta in realtà ci siamo organizzati soprattutto nei fine settimana, che è quando i ragazzi hanno disponibilità a poter partecipare alle attività.
Certo.
E abbiamo ad aprile siamo stati in Sicilia in due weekend diversi. E quindi in un weekend io ho, diciamo, ricevuto e realizzato l'attività con quattro gruppi diversi.
Ok, e quindi parliamo di che numeri, tanto perché, guarda che io sono, lo sai che sono curiosa, voglio sapere tutto.
Sì, ho fatto adesso, diciamo, trovandoci alla fine, ho fatto un po' un resoconto,
sì.
Diciamo, fino adesso all'incirca tra... adulti responsabili e ragazzi sono stati più di 260 le persone che hanno partecipato al progetto. Appunto, come vi dicevo, una durata di 6 mesi, anche se le attività proprio sul campo si sono concentrate ad aprile in Sicilia e nel Lazio a maggio. Diciamo, abbiamo cercato di concentrarle e soprattutto di realizzarle in dei luoghi adatti. In Sicilia noi siamo stati ospiti in una località chiamata Base Lupo, che è un terreno, una struttura dell'associazione appunto Scout, che ci ha ospitato, dove è appunto circondata da un bosco, e lì abbiamo potuto, andando in anticipo, organizzare un po' tutte le attività. Nel Lazio ci siamo invece, siamo stati ospiti di un agriturismo di un mio amico molto appassionato di fotografia naturalistica.
Benemerito, viene da dire, esatto. Amico benemerito.
Esatto, e quindi le attività sono state organizzate in quest'altra località, dove poi ecco le ragazze di Ostia sono venute per anche lì nel weekend per realizzare questa attività insieme. Una cosa carina che avevamo fatto in anticipo, perché oltre insomma è importante in questa situazione che i ragazzi entrino proprio in contatto anche con gli animali. Avevamo posizionato delle cassette nido in tutte e due le località,
sì.
A fine febbraio, e siamo stati molto fortunati perché proprio nei weekend in cui abbiamo realizzato l'attività in Sicilia, una delle cassette nido era stata occupata da una coppia di cinciarelle, questo piccolo passeriforme molto colorato, giallino, azzurrino. E quindi con una videocamera abbiamo potuto, senza disturbare, poter osservare chi c'era nella cassetta nido, quindi la costruzione del nido e anche la deposizione del primo uovo.
Che emozione!
E in modo simile è stato nel Lazio possibile, dove non hanno nidificato nella cassetta nido, ma ecco questo famoso amico Davide Rorato casualmente aveva trovato un foro nello stipite della porta della sua casa, e c'erano anche lì quattro piccoli di cinciallegra, in questo caso, che abbiamo potuto osservare sempre attraverso l'uso di questa videocamera. Quindi le ragazze e i ragazzi hanno potuto, diciamo, un po' anche vedere dal vivo quelle specie che stavano lì sfogliando in quel piccolo manuale che avevamo preparato, o con queste sagome, questi uccelli di legno che io ho trovato e che sono molto fedeli alla realtà, e ho cercato di mimetizzarli nell'ambiente come se fossero veri e propri in carne ed ossa, diciamo. E quindi penso, ecco, che magari Laura sappia meglio di me dire come hanno reagito
sì,
le ragazze.
Sì, era proprio la domanda che volevo fare a Laura Galimberti, come hanno reagito, insomma, che c'è qualcosa anche Laura Galimberti che l'ha stupita in questa esperienza?
Allora, penso che attività del genere siano dei compensativi urgenti proprio per riconnettere i ragazzi alla realtà, per dar loro degli strumenti per riconoscerne la bellezza, gustarla, tendono a fuggirla, no? Ecco, invece dar loro la capacità di osservare non solo i dettagli, ma proprio l'unicità. Le ragazze erano stupite dalle differenze, dalla possibilità di posare lo sguardo su qualcosa che prima era genericamente tracciato come uccelli.
Sì.
Come le foglie, succede anche così, tutte le foglie sembrano verdi, uguali, ma sono diverse. Quindi è importante, perché allenare lo sguardo a quest'età permette poi di usarlo nella vita. Uno sguardo attento sa cogliere le opportunità, sa trovare delle soluzioni, sa ridimensionare, sa dare il giusto peso, ecco. E poi mi ricordo quando c'è stato il momento finale in cui abbiamo fatto un po' una verifica, le ragazze si sono chieste, ok, se quello è il canto specifico di ciascun uccello, quale sarà in qualche modo il mio canto nella vita? Cos'è che mi caratterizza? Ma la stessa passione e le competenze di Letizia hanno restituito una domanda, che è quella: qual è il mio sogno e come posso coltivarlo poi per farne dono?
Per Bacco, che cose importanti, anche un po' stupefacenti, o no, Letizia Campioni? Per te era un po' scontato che succedesse una cosa del genere, o anche tu sei rimasta
No, io sono molto rimasta sorpresa, anzi ero molto, diciamo così, dubbiosa e un po' impaurita del fatto che le attività che avevo pensato potevano non essere entusiasmanti per i ragazzi di oggi, di quella età. E invece devo dire che la ricompensa più grande, effettivamente, soprattutto nel primo gioco di osservazione con il binocolo di questi uccelli nascosti tra gli alberi e i cespugli, vedevo diciamo ragazzi e ragazze, undicenni, sedicenni, che gridavano: l'ho visto, eccolo lì, e lo cercavano, diciamo, in questo manualetto per cercare di capire chi fosse. Quindi quando ho visto questo tipo di reazione, da un lato ho pensato: ok, allora
la strada è giusta,
l'idea è stata giusta, e effettivamente i ragazzi di oggi sono ancora molto curiosi. Il tutt'è è il proporgli le cose in modo attraente.
Stimolante, certo.
In modo stimolante.
Avete citato l'upupa, il cuculo, il gufo reale, cioè animali belli carismatici. C'è una specie d'uccello a cui le ragazze si sono affezionate di più, o un canto che hanno trovato più affascinante?
Sì, guarda, io avevo appunto durante un'attività, loro poi dovevano scegliere una specie totem di quella giornata, tra quelle che circa erano 20-23 che avevo riunito in questo manualetto. Sì. E vi posso dire che nella top 10 la specie che ha avuto più successo è stata a pari merito l'upupa e la ballerina bianca.
Allora, aspettate, fermi tutti.
Esatto.
Questa, scusate,
siamo in sottofondo.
Esatto, la nostra amica Upupa ha voluto farsi sentire, perché dice: non si può parlare di me così invano. Ecco.
Esatto, invece l'Upupa è un uccello irresistibile con quella sua cresta da ribelle.
Certo. E invece dicevi l'altra, la ballerina bianca, che io purtroppo mi è scappata, mi è volata via poco fa, quindi purtroppo non sono riuscita.
Ma un uccellino che si vede molto spesso anche in città, nei parchi urbani, che ha questo movimento ondulatorio con la coda e con il collo, che è bianco e nero, che troviamo spesso anche nei parchi urbani. E quindi, diciamo, hanno delle preferenze, e questo è anche un'informazione importante, perché nella realizzazione di futuri progetti, anche per fare in modo che loro emotivamente si avvicinino di più alle specie, potrebbero essere delle specie da utilizzare come un po' come totem del progetto.
Certo.
Che nel nostro caso io avevo scelto la ghiandaia invece come logo, come uccello diciamo rappresentativo di questo progetto.
Ecco, invece sei stata scavalcata dalle emozioni.
Non è stata neanche nominata.
Questo progetto, Letizia Campioni, si è appoggiata appunto alla struttura di cui Laura Galimberti ci ha parlato, quindi insomma lo scout e via di seguito, ma secondo te è un progetto esportabile ad esempio con le scuole, insomma che sviluppi vedi?
Sì. Allora io sarei, sì io lo vedo applicabile e diciamo ripetibile anche in altri contesti sicuramente. Abbiamo sempre nell'ultimo weekend mi era stato chiesto da altri responsabili scout, che però lavorano con ragazzi più giovani, quindi dagli 8 agli 11 anni, di ripetere l'attività. Ovviamente l'ho semplificata un po' e riadattata alle abilità, alle capacità di bambini di quella fascia di età, e anche lì è stato per loro molto divertente. Quindi per me io vedo molta potenzialità in questo progetto. Mi piacerebbe trovare altri fondi o anche collaborare con associazioni, cooperative che già lavorano nella divulgazione scientifica, perché penso che effettivamente funzioni, è un modo di approcciarsi ai ragazzi e di farli avvicinare alla natura che è promettente.
Laura Galimberti, anche per lei bilancio positivo, mi sembra strapositivo, insomma alla fine ci speriamo nel fatto che le giovani generazioni, come dire, nelle cuffiette, oltre a non so cosa, sentano anche un po' di natura.
Certamente, io porto in particolare a casa, ho portato gli occhi della civetta, così pesanti, importanti, che si sono grandi e aperti con stupore sul mondo, e penso che questo stupore possa anche abitare i ragazzi, c'è solo da accompagnarli, ecco, in modo così competente, perché certamente la passione di Letizia ha dietro uno studio enorme, è una capacità divulgativa che è frutto di tanto lavoro, però competenza e capacità di stare con i ragazzi sono un binomio ricco di futuro.
Fantastico. Allora, io vorrei sapere però da Letizia Campioni, mentre ci avviamo i saluti, perché abbiamo finito il nostro tempo, Letizia Campioni, ma chi volesse saperne di più, informarsi, avere un'esperienza di qualche genere, come può fare?
Allora, noi sì, abbiamo allo stesso tempo creato anche una pagina Facebook che si chiama Radio Natura e un account Instagram con lo stesso nome, e potete, chiunque voglia, si può rivolgermi a me con anche alla mia mail, che è letiziacampioni@hotmail.com, e sarò ben contenta di rispondere a domande o comunque di parlare con chi ne voglia sapere di più.
Allora io ringrazio, anzi noi ringraziamo tantissimo le nostre ospiti, che ricordo sono Letizia Campioni, ricercatrice in ecologia e comportamento degli uccelli, l'associazione scientifica no profit Ornis Italica di Roma. Grazie, grazie mille Letizia.
Grazie a te Cecilia.
E naturalmente Laura Galimberti dell'associazione FSE Scout d'Europa, responsabile del riparto di guida del gruppo Roma 12 con sede ad Ostia. Grazie Laura, senta al volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ripeto, la civetta.
La civetta.
Gli occhi della civetta.
Fantastico, va bene. Letizia e Laura, grazie ancora per essere state con noi e complimenti per questo bellissimo lavoro.
Grazie a voi.
Grazie mille Cecilia. Ciao. Un piacere, alla prossima.
Alla prossima. Bene, 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 noi dobbiamo scappare, Bianca?
Ci avviamo.
Ci avviamo, ricordiamo solo che la pagina Facebook e Instagram è sempre attiva. Allora un ciao da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
A domani.